SBS Italian.
Riprendiamo la storia che da una settimana sta occupando i media di tutta l'Australia. Il cardinale George Pell mercoledì ha passato la prima notte in prigione, dopo essere stato giudicato colpevole di molestie sessuali nei confronti di due ragazzi del coro della chiesa di St. Patrick. I crimini avvennero tra il dicembre del 1996 e l'inizio dell'anno successivo, appena qualche mese dopo la nomina di Pell come arcivescovo di Melbourne. Allora, il cardinale rimane in carcere in attesa della lettura della sentenza e poi successivamente dell'appello al verdetto, e noi vogliamo chiarire le procedure di come si è svolto questo processo con il pubblico ministero Davide Sagnelli, che lavora come avvocato a Melbourne. Buongiorno Davide, ben ritrovato su Radio SBS.
Ciao Carlo, buongiorno.
Chiariamo innanzitutto come ha funzionato questo processo e come funzionano questi tipi di processi con naturalmente un'altissima, se non spasmodica, attenzione mediatica. La condanna di Pell, secondo l'ordinamento, è avvenuta con un verdetto della giuria che all'unanimità ha dichiarato sostanzialmente di essere sicura della sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Spiegaci questo concetto.
La giuria, composta da 12 persone, è incaricata di stabilire se i fatti di causa, come risultano dalle prove, dalle evidenze testimoniali che vengono portate nel corso del processo, si siano o meno verificati. Per cui, se il giudizio della giuria è che i fatti si sono verificati, il verdetto sarà di colpevolezza. Se invece la giuria ritiene che esiste un ragionevole dubbio che i fatti non si siano verificati, il giudizio deve essere uno di non colpevolezza.
E il concetto di ragionevole dubbio è un concetto che può essere interpretato in vari modi. Ad esempio, il giornalista Sylvester sul The Age sostiene che in questo caso ci siano dei ragionevoli dubbi che i fatti non siano avvenuti come l'accusa aveva dichiarato. In questo caso, come deve esprimersi la giuria?
Intanto bisogna partire dal presupposto che, per quanto esperto il giornalista in questione o chiunque altro possa essere in materia di diritto, le uniche persone che hanno titolo per esprimersi per quanto riguarda la colpevolezza dell'imputato sono appunto i 12 giurati. Cioè, loro sono le persone che hanno sentito tutto il processo dall'inizio alla fine, tutte le prove testimoniali, hanno sentito quali sono le argomentazioni della difesa e dell'accusa e hanno sentito anche quali sono le direttive del giudice in relazione a come applicare la legge ai fatti di causa. Per cui sono nella posizione migliore per prendere una decisione, e in ogni caso, anche se una persona con una formazione, preparazione legale sufficiente partecipa a tutte le udienze del processo e sente tutto quello che sentono i giurati, l'opinione di chiunque altro al di fuori della giuria non conta. È una questione soggettiva, che la giuria deve risolvere all'unanimità, per cui ci sono 12 giurati che devono tutti insieme prendere la stessa decisione, che sia essa di colpevolezza o di non colpevolezza, perché il verdetto viene reso all'unanimità.
Approfondisci questo concetto di unanimità per il verdetto. Unanimità sia per la colpevolezza che per l'innocenza. E questa è una delle ragioni per cui il processo precedente ha dovuto essere rifatto, perché non si riusciva a raggiungere una unanimità né in un verso né nell'altro.
Sì, e questo è il punto. Penso che faccia parte della natura umana avere divergenza d'opinioni, anche avendo assistito alle stesse udienze. Per cui se quando si parte con le deliberazioni della giuria ci può essere il caso che ci sono un numero di persone per la colpevolezza e il restante per la non colpevolezza, è chiaro che alla fine, tra discussioni, riflessioni, eccetera, si arriva a un risultato unanime. Se questo è possibile in tempi ragionevoli, mi è difficile darti un termine preciso perché non esiste, però più è complicato il processo, più lunghe saranno le deliberazioni, di solito. Se è possibile arrivare a un risultato unanime, si arriva e il verdetto viene reso, sia esso di colpevolezza che di non colpevolezza. Se passato un tempo che il giudice ritiene sia eccessivo, non si è ancora arrivati ad un giudizio unanime, a quel punto lì la giuria viene congedata e sarà la pubblica accusa a dover decidere se il processo deve essere rifatto o meno. In questo caso, stando a quello che leggo dai giornali, e lo dico perché non ho avuto nessun diretto coinvolgimento in questo processo, stando a quello che leggo dai giornali, un primo tentativo è stato fatto, la giuria ha deliberato per un periodo di tempo piuttosto lungo, finito il quale il giudice ha ritenuto di doverli congedare e la pubblica accusa ha deciso di ricominciare da capo con un'altra giuria.
Giuria che proprio a dicembre, l'11 dicembre, ha pronunciato questo verdetto. Il pubblico generale ha potuto venire a conoscenza soltanto in questi giorni, a più di 2 mesi di distanza. Questo perché il cosiddetto suppression order, cioè la censura che era stata invocata dal giudice, è stata rilasciata. Ecco, come ha funzionato in questo caso? Ricordiamo che ai tempi, a dicembre, molti giornali in modo polemico avevano pubblicato delle pagine dicendo c'è una storia incredibile che interessa gli abitanti del Victoria, eppure noi non ne possiamo parlare.
È chiaro che in tante persone qui in Australia abbiano saputo di questo stato di cose attraverso articoli scritti su internet, con siti non australiani, anche giornali in Italia ne hanno parlato piuttosto ampiamente del fatto che ci fosse stato questo verdetto. Il punto però è che la legislazione nello stato del Victoria, e comunque esiste anche in altri stati, è che in determinate circostanze la Corte può emettere un ordine di non pubblicazione, e che viene fatto a tutela dell'imparzialità della giuria, in quanto si ritiene che laddove ci siano troppi dettagli forniti prima del processo, dettagli ai quali hanno accesso tutti, hanno accesso il pubblico attraverso i media, si ritiene che è possibile che la giuria possa essere influenzata da quello che è stato pubblicato sui giornali e non decidere solo sulla base di quello che succede in tribunale. Questa è una tutela dell'integrità del processo, perché chiaramente
una decisione che era stata presa anche con la scottatura per il sistema giudiziario del caso Chamberlain, il famoso rapimento del dingo, nel quale il primo processo ha proclamato i genitori la mamma colpevole di omicidio, Linda Chamberlain, e poi anni dopo, quando il processo è stato rifatto, è stata assolta.
Adesso io non saprei dirti se quel processo aveva un ordine di non pubblicazione, anche perché non ero nemmeno in Australia. Mi risulta però che c'è stata una larga copertura sui media di questa storia, con la madre della bambina accusata di essere troppo fredda, troppo rilassata, avendo appunto perso una figlia, e quindi la storia che il dingo avrebbe strappato la bambina da fuori la tenda veniva così considerata come una scusa fatta dalla madre, che in realtà voleva nascondere il fatto di aver ucciso la bambina. Quindi quando il primo verdetto è stato deciso, si era ritenuta colpevole questa donna, che invece poi, attraverso esami del DNA fatti sugli indumenti vestiti della bambina, risultava in effetti essere stata rapita da un dingo. Per cui il discorso che è stato fatto anche su diversi media è che, come allora la giuria è stata chiaramente, dicono loro, influenzata da questi discorsi sui media, questa volta potrebbe essere successo altrettanto. Sinceramente non so come stavano le cose allora nel caso di Lindy Chamberlain, e non so come stanno adesso le questioni nel caso di Pell, perché la giuria sa. Le giurie sanno in entrambi i casi quali sono i motivi per cui hanno deciso la colpevolezza o la non colpevolezza. Credo nell'integrità del sistema, credo che sia stato fatto tutto il possibile per mantenerla. Spero che la giuria abbia in entrambi i casi fatto del proprio meglio per evitare di farsi influenzare da quello che dicono i giornali.
Il cardinale George Pell si trova in questo momento in galera, si attende la lettura della sentenza, con anche gli anni che dovrà trascorrere in carcere. Ecco, quali saranno i prossimi passi del processo giudiziario?
La sentenza verrà imposta e letta al pubblico il 13 di marzo, per cui, salvo imprevisti, quello sarà il giorno in cui l'imputato, in questo caso, dovrà tornare in carcere. Il giudice della County Court, il presidente del tribunale, Peter Kitt, leggerà la sua sentenza, e da quel punto in poi mi sembra di capire dai giornali che la difesa ha già annunciato che farà ricorso in appello. Farà ricorso in appello per quanto riguarda anche il giudizio di colpevolezza, non soltanto per la lunghezza della sentenza, al momento non sanno neanche quanto sarà lunga questa sentenza, però hanno già annunciato che faranno ricorso, in quanto dicono che l'imputato in questo caso si dichiara non colpevole, continua a dichiararsi non colpevole, e cercheranno di convincere la Corte d'Appello che ci sono dei buoni motivi per cancellare questo giudizio di colpevolezza.
E succede spesso che in appello la condanna venga cancellata?
Sinceramente no. La prima cosa è che non ci sono tantissimi appelli a fronte di un giudizio di colpevolezza che si ritiene ingiusto, nel senso che è difficile convincere la Corte d'Appello che ci sono dei validi motivi per sovvertire l'ordine naturale delle cose, che è quello, praticamente l'ordine naturale delle cose sarebbe lasciare alla giuria del tribunale la possibilità di decidere, che una cosa che la Corte d'Appello non fa molto di frequente, anche perché non molto di frequente viene sollevata la questione. Certo, è comunque successo e la Corte d'Appello avrà la possibilità di, beh, chiaramente potrebbe respingere l'appello e dire no, va tutto bene così com'è, avrà la possibilità di ordinare un nuovo processo, per cui ne dovrebbe iniziare un altro con una nuova giuria, magari anche un altro, anzi senza magari, dovrà essere un altro giudice, seguire il nuovo processo. E oppure c'è una terza via, che è quella in cui la Corte d'Appello potrebbe ordinare giudizio di non colpevolezza sulla base del fatto che non esistono, a detta della Corte d'Appello, gli estremi perché una giuria possa giudicare una persona colpevole visto quali sono le prove che sono a disposizione. Per cui è successo in passato che quando le prove vengono considerate particolarmente deboli, la Corte d'Appello abbia detto no, su queste basi non è possibile che una giuria condanni ragionevolmente una persona, per cui ordiniamo che venga registrato un giudizio di non colpevolezza.
Davide, allora concludiamo con le tempistiche per arrivare alla parola fine per questo processo.
La Corte d'Appello ha chiaramente una lista di casi preesistente, la teoria è che quando ne arriva uno nuovo va in fondo alla lista. È ovvio che in questo caso, indipendentemente da chi è la persona che propone appello, il problema è che c'è una persona che viene detenuta in carcere, perché è, a questo punto è chiaro che verrà imposta una sentenza di custodia in carcere, e quindi è possibile che questo fatto possa far arrivare a un giudizio d'appello più rapidamente di quanto succede di solito, perché se si andasse a quello che succede di solito probabilmente parleremmo di una sentenza d'appello verso fine anno, se non addirittura all'inizio dell'anno prossimo, visto quali sono le tempistiche in generale.
Davide Sagnelli, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Prego.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.